1 luglio 2010, intervista ad una ragazza affetta da morbo di Morgans.
Ciao Rosario.
Eccoci qua, cerchiamo di raccogliere un po' di informazioni riguardo a quella che è la malattia di Morgans. E ti chiederei subito, quando hai cominciato ad avere questi sintomi, quanto tempo fa e come si sono presentati all'inizio?
Allora, diciamo che è cominciato tutto a novembre più o meno, e niente, praticamente ho cominciato a svegliarmi con delle punture sul collo, sono punture di zanzare, davano un enorme prurito e diciamo nel buchetto che c'era una goccettina di gel duro che quando lo grattavo, lo toglievo, il prurito passava. E poi diciamo che io avendo parecchi animali in casa, nonostante che siano tutti sempre sotto fialetta antiparassitaria, non sono mai fuori, quindi sono sempre in casa, tenuti benissimo tutto quanto, però io ecco sono molto scrupolosa e ho pensato, dico magari sarà qualche acaro o qualche pulce, non so, e quindi ho cominciato a intensificare, forse troppo, i trattamenti antiparassitari, sia su di loro che in casa. Tutto questo insomma ha durato un paio di mesi, perché comunque erano stati trattamenti, le punture su di me continuavano, e poi ho cominciato anche a svegliarmi con dei graffi addosso sulla schiena, sentivo come delle cose pungenti anche dentro le gambe. La sensazione è come avevo delle cose che mi camminavano addosso sotto pelle.
Ecco, tu hai notato in questo periodo se queste punture potevano avere un collegamento, così come viene da pensare immediatamente, con zanzare o altri insetti?
Guarda, tutto quello che trovavo in casa, ogni pettinata che facevo ai gatti, quindi pelo, palline, robe strane, tutto quello che trovavo in giro portavo a farla analizzare in parassitologia.
Sì.
E ogni volta loro mi dicevano, guardi, non c'è niente, sono solo fili e scorie. A un certo punto il dottore che mi seguiva mi fa, guardi signora, lasci stare i suoi gatti perché non hanno niente, sono solo fili e scorie. E vabbè, intanto comunque i prurito continuavano e hanno cominciato a irritarsi anche loro, poveretti, probabilmente l'ho irritati io con i troppi antiparassitari che gli davo, però volevo riuscire a capire cosa stava succedendo, anche perché comunque so bene come tengo la casa e come tengo gli animali, mi sembrava impossibile quello che stava accadendo. E dopo di lì ho detto, ok, se da loro non riusciamo a capire cos'è, proviamo da me. Allora è cominciato il mio iter con i dottori.
Sì.
Sono andata appunto in una delle cliniche più famose qua, non ci sono dubbi, e la visita è stata decisamente sottotono, nel senso che forse dall'altra parte della scrivania la dottoressa mi ha guardato sui becconi sul collo, mi ha detto ma non è niente, e dico guarda, no, io ho detto, no, non è niente, mi ha dato una cremina a base di uretra, sì, quelle leggermente esfolianti insomma,
sì.
E così ma dimesso dal suo studio con tutti i miei dubbi con cui ero entrata. Di qui ho pensato, dico, beh, è inutile che continuo a usare roba chimica in casa sugli animali, tanto comunque non se ne viene a capo, dico, senti, usiamo prodotti naturali, tanto usare degli oli essenziali, l'olio di tea tree, così. E intanto, mentre me lo davo addosso sulle mani, ho iniziato a notare che uscivano dei pallini neri. E subito, ancora non essendo a conoscenza di niente riguardo a questa patologia, pensavo, dico, Dio mio, qualche insetto mi avrà messo le larve sotto pelle. E io porto questi pallini in parassitologia, lo stesso niente, sono solo filiscoli, ma scusi, filiscoli, ricordo. Anche una sera, metto qua su internet, guardo pallini che escono dalla pelle e ho trovato la definizione di questo morbo di Morgans, che addirittura ricordo quella sera, me la ricordo come fosse adesso, c'era scritto malattia altamente degenerativa a cui non ci sono cure, e allora in un momento mi sono vista io e tutti i miei animali proprio cadere in un pozzo nero, perché ho detto no, cosa sta succedendo?
Fammi capire, tu hai cominciato a vedere anche la fuoriuscita di filamenti?
Sì, perché praticamente usando questi oli essenziali hanno un effetto, come posso dire, cheratolitico, no? Fanno tipo un peeling, quindi aprendo, liberando i pori,
sì,
uscivano più facilmente e da lì proprio vedevo uscire filamenti grigi, rossi, bianchi, pallini neri, pallini marroncini tipo semini, poi diciamo ormai il figlio ha dato come di nome per riconoscerli, dei filetti dritti che le chiamo barrette nere, che sono grandi, piccoli, tutto materiale decisamente non appartenente a me o a un corpo umano.
Certo, tu mi dicevi che hai provato a fare anche il test della fiamma e quindi hai sottoposto a fiamma questi filamenti, come si sono comportati?
Allora, bruciando i filamenti si sono comportati che si sono, ma tenendoli a lungo sulla fiamma, cioè non poco,
sì.
Dopo un po' hanno iniziato a bruciare molto lentamente fino a ridursi a una pallina nera tipo plastica sciolta.
E quindi non anche l'odore bruciati. Era, l'odore, che tipo di odore era?
Leggermente plastico.
Hai notato, mi dicevi prima che cominciassimo a registrare, che hai, questo rientra nella casistica, hai notato che alcuni capelli sembrano non tuoi, cioè sembrano sintetici, e infatti se sottoposti al test della fiamma hanno un comportamento di combustione diverso, giusto?
Sì, infatti ho fatto la prova su tutti e due, un capello normale, tra virgolette, uno di questi qui che a occhio ormai sospettavo fossero, e il capello normale brucia in un secondo.
Sì.
Questi qua bruciano lentamente e si comportano come finalmente rimane la pallina di plastica nera, non hanno l'odore di capello bruciato,
sì,
bensì un leggero odore di plastica bruciata.
Ecco,
poi un giorno ho fatto un'altra prova, sì, hanno preso uno, l'ho tenuto schiacciato nella piastra per capelli,
sì,
5 minuti,
sì,
e il capello normale si brucia, si spezza,
sì,
e questo qua ce l'ho sulle foto appunto, è diventato, si è appiattito e ha fatto tipo bolle in mezzo. Era un capello bianco, la radice.
È come scoppiato, insomma.
È sciolto.
Come la plastica sciolta. Tu hai fatto analizzare qualcuno di questi filamenti? Hai avuto la possibilità di farli vedere a qualche altro medico?
Allora, i medici diciamo normali,
ecco,
non li hanno voluti vedere, nel senso si rifiutavano, o allora nessuno li chiedeva, perché comunque ero fatto diverse provette con tantissimo materiale, e ho fatto di 4 medici, nessuno mi ha chiesto di vederli, e dopo ero io, diciamo, un po' sull'arrabbiato, quindi diciamo che li tiravo fuori io, a uno addirittura gliel'ho messo sotto al naso, sotto il frigo, guardi qua per cortesia, e si girava dall'altra parte con la testa, faceva ma no, quelle sono normali scorie del ricambio cellulare. E sì, ho un atteggiamento decisamente di persone che non volevano vedere la cosa.
Ecco, quindi c'è da parte della classe medica in generale una certa ritrosia ad affrontare l'argomento come se fosse,
sì,
un argomento.
La prima visita che ho fatto è stata forse la più sincera, diciamo, è stato che al terzo colloquio che ho avuto con questa dottoressa,
sì,
e sono andata lì perché nel giro di 2 giorni praticamente mi si era aperta a mezza faccia, cioè avevo lo zigomo tutto disciolto, insomma, sì, quando fa le piaghe, che quando si seccano fa sta plastica. E gli ho detto, guarda, fammi una cortesia, mi medichi la ferita, perché appena la tamponavi, quindi con liquido ammorbidivi questa crosta plastica, venivano fuori dei fili anche grandi, perché forse erano i primi, erano più grandi. E lei, no, ma io ti credo, perché nel frattempo avevo fatto un test in microbiologia che risultava ovviamente negativo.
Sì.
Ho detto, io in base al test negativo e alle provette che tu mi hai portato, ti posso dire che si tratta di Morgevons.
Questo l'ha detto la dottoressa.
Questa è la dottoressa, però tu sai che in Italia è una malattia che non è riconosciuta.
Ecco.
E d'altronde io come dermatologa cosa posso farti? Ti prescrivo un antibiotico, un antimicotico, sai che lasciano il tempo che trovano.
Ecco.
Quindi ti consiglio di andare da uno psichiatra.
Ah, questa è stata la conclusione della dottoressa.
Sì, anche premetto che io ero disperata, perché comunque c'avevo la faccia veramente, anche perché non sapevo fino a che punto si poteva spingere questa cosa. E anche io ho detto, ma come uno psichiatra, cioè non mi credi? Ho detto, ma no, io ti credo, ha detto solo che mi rendo conto che è una situazione difficile, probabilmente avrei bisogno di un sostegno. Dico, ma adesso tu mi lasci uscire dal suo studio così, cioè, senza niente, una cura.
Certo.
E ha detto, guarda, io no, ho fatto, guarda, vai da un psichiatra che probabilmente anche con una terapia, fai la psicosomatica, può essere che loro ogni volta che non sanno spiegare qualcosa si rifugiano nella psicosomatica,
sì.
E sì, insomma, mi ha congedato così. Anche io ho detto guarda, io però gradirei, io gradirei che tu vedi come mi medichi per favore il viso, tu non lo vedi, tu favore. Lei faceva no, io ti credo, infatti no, guarda, io voglio che tu mi medichi, perché io voglio che tu mi scrivi una diagnosi, scrivi quello che vuoi, che sono allergica alle farfalle, quello che vuoi, ma scrivimi qualcosa.
Certo.
No, si è rifiutato. Di vedere e di scrivermi la diagnosi.
E poi la tua ferita sul volto come è andata avanti? Si è regredita da sola, cicatrizzato, cosa
si è? Sì, ho dovuto fare qualche prova, comunque lì ho trovato un modo, anche perché avevo notato che nel frattempo comunque anche gli altri graffi addosso, secondo me qua, facevano più fatica. Poi ho letto delle cose, appunto il rapporto della dottoressa Steininger su questa malattia, ho letto del succo d'uva, allora ho ragionato un attimo, dico se l'adreno, e quello mi è andato a posto facendo i panchi col succo d'uva e tenendola coperta e non lavandola con l'acqua, visto che appunto era sulla mandibola, sono riuscita a evitare, perché lavandola con l'acqua non ne venivo fuori. Purtroppo adesso ne ho altre addosso sulle gambe e ho detto che state col caldo così non posso evitare di lavarle con l'acqua, infatti sono una che sono 3 mesi e mezzo.
Quindi con l'acqua evidentemente hanno un comportamento diverso da quello che uno si aspetterebbe lavando, drenando con l'acqua.
Sì, ma io perché penso che nell'acqua appunto ci sia parecchio di questo materiale qua. Penso, ho notato anche sinceramente con delle prove che ho fatto io in casa.
E quindi dove puoi e quando puoi cerchi di far guarire queste ferite con il succo d'uva?
Sì, c'è da dire che ognuna di queste ferite si è risolta, se vogliamo dire risolta, alcune no, in modo diverso, però il succo d'uva l'ha drenata molto bene, sì, anche perché comunque il resto, tutto quello di canonico l'ho provato, beh, betadine, impacchi con Gentalin, impacchi con la romicina, tutti i tipi di disinfettanti possibili, la fitostimoline, cioè quindi no, anche col succo d'uva poi la tenevo coperta in modo che appunto non fosse più a contatto con aria o polvere che siano.
Che cosa succede quando tratti con il succo d'uva? Cioè hai una rimarginazione della ferita, hai un aumento della fuoriuscita di questi strani filamenti, qual è il comportamento delle ferite?
Sì, perché appunto un po' per curiosità, un po' per disperazione, sai, quando sei così qui le provi tutte, appunto leggendo che tra virgolette sono golosi di questo succo d'uva, ho ragionato se faccio un pacchi col succo d'uva, la pulisco la ferita, cioè quando l'adreno esce fuori sto materiale che non permette la cicatrizzazione, infatti così è stato. Ha tirato fuori insomma, il materiale
tonico. La ferita si rimargina e poi rimane una cicatrice visibile. Quale tipo di guarigione si ha? Una guarigione completa della parte che era stata così interessata da queste particolari aggressioni?
Allora, di tutte le ferite, fortunatamente, perché infatti vedendo come vanno queste qua ho detto mi è andata veramente bene. Quella sul viso è quella che si è rimarginata meglio, anche a livello, sì, non ha lasciato
sì,
una chiazza chiara, però sì, comunque anche la pelle è sì, ok. E probabilmente dipende appunto dal fatto che non la lavavo più con l'acqua. Le altre invece lasciano delle cicatrici plastiche che sono qualcosa di, cioè se ci batti sopra con la matita fa tin, scurissime, sì, è proprio plastica.
E quindi mi dicevi che c'erano anche delle tracce di questi pallini che trovi spesso nel sotto al lenzuolo del materasso?
Sì, all'inizio della tragedia diciamo ho cambiato il materasso, ho preso un materasso nuovo e sì, ci ho messo 4 copri materassi,
sì,
più le lenzuola, e io riesco a trovare peli e filamenti ancora sul materasso. Cioè è come se fossero delle polveri che si formano, crescono, perché comunque non c'è modo che un pelo lungo 4 cm arrivi al materasso con 4 copri materasso sopra.
Già.
Non c'è.
Quindi tu trovi questi particolari filamenti e pallini e questi altri oggetti strani, li trovi addirittura a contatto del materasso anche se hai messo 3-4 copri materasso.
Sì, infatti poi dopo parlando anche con me, mamma sei te che sei fissata, no, io ci faccio, ci voglio, ci devo far caso, infatti anche sul letto tengo sopra al letto le coperte così ci tengo un lenzuolo bianco, proprio per vedere, no? Per monitorare quello che succede, anche stanze che magari tengo chiuse,
sì,
che non c'è accesso più, non c'ho neanche faccio abbastanza guardaroba che la tengo chiusa, nonostante che sia chiusa pulisco il piano di vetro, vado lì dopo un'ora, trovo pallini neri.
Poi riguardo agli animali domestici, tu hai dei gatti e dei cani, questi animali soffrono anche loro di sintomi, il medico, la dottoressa mi dicevi prima, trovava una giustificazione sul fatto che si poteva trattare di una malattia psicosomatica. E gli animali come si comportano? Hanno anche loro subito questa particolare aggressione oppure no?
Sì, allora medico diciamo. Sì. Però io siccome ho un gatto molto particolare, sai quei gatti, quegli egiziani senza pelo, così, e avendo questo pelo stranissimo, praticamente vedi benissimo quello che accade sulla pelle sua, e forse lui avendo anche una pelle diversa dagli altri, più sottile, quindi magari più secca, che assorbe di più, lui è quello che sì, ha avuto un momento brutto, diciamo, su di lui si vedevano dal muso i pallini che uscivano, filamenti rossi, tra le zampe appunto era pieno di pallini.
Sì. Questi filamenti rossi hanno un'affinità con quelli che hai estratto dalla tua pelle? Sono simili?
Sì, direi uguali, della stessa marca. No?
Sì, capisco.
Ogni qualvolta io provavo un nuovo prodotto e vedevo che uscivano, ho detto buono, con questo qui ho risolto. La seconda volta
avevano un comportamento diverso, sì.
Bene o male invece quelli che magari non sai reazioni o fuoriuscite eclatanti, come dico io, però sono più costanti comunque, sì che funzionano sempre, sono l'olio essenziale di Neem e l'alfalfa, l'erba medica. Io con l'erba medica mi dà l'impressione che è come se non riuscisse a farle legare, cioè trattando le ferite con l'erba medica, la plastica si scioglie un po', so che poi dopo il giorno dopo si riforma, quindi cioè, ogni giorno io mi trovo a fare le stesse cose.
Dove si concentrano maggiormente la fuoriuscita di questi strani filamenti e quindi le relative ferite che si producono sulla pelle, in quale parte del
allora,
corpo?
Allora, su di me, viso, mani, schiena, però non grandi cose la schiena, e le gambe, la ginocchia, e poi comunque è così come...
Hai delle manifestazioni anche in mezzo alle unghie? Tra le unghie
Sì, infatti quello è stato il motivo per cui la prima dottoressa si è decisa a farmi fare la test di microbiologia, proprio perché sotto le unghie mi comparivano delle barrettine nere, come fosse stata una riga fatta col tratto penna, no? Sì. E infatti quando ho visto questa cosa qui è rimasta un po' interdetta. Io comunque ai medici volevo dire solo una cosa, di quattro persone che ho consultato io ero lì con la faccia aperta, ero disperata con tutte le provette e nessuno di questi quattro mi ha chiesto neanche un esame del sangue modello base, nessuno di questi quattro ha preso uno dei miei fili neanche per guardarlo col microscopio che c'è in retrobottega,
esatto, per intenderci.
Quindi non c'era neanche la curiosità medica di dire cavoli, cos'è sta roba?
Hanno rifiutato completamente di affrontare l'argomento.
D'altronde uno anche fa fili di plastica, può essere che c'è anche qualche scompenso a livello proprio interno del corpo, qualche valore spostato, qualche intossicazione da qualcosa, cioè almeno fanno le cose del sangue, no.
Quindi il nostro progetto è quello di inviare i filamenti che hai conservato a un biologo e poi ne renderemo conto quando i risultati saranno pronti. Intanto voglio concludere con un'altra domanda e poi ti farò fare, diciamo così, un appello tuo personale in modo tale da concludere. È una cosa che appunto ci tenevo a evidenziare, perché ho visto una correlazione anche con la manifestazione della stessa malattia in altri pazienti che vivono in zone ambientali simili. Tu mi dicevi che intorno alla zona dove abiti tu ci sono dei tetti in Eternit?
Sì, ho letto appunto sul giornale che era stato un articolo qua nel quartiere mio c'erano 12 siti contenenti amianto. Poi l'altra cosa interessante è che appunto questo qui è un posto particolarmente umido,
sì.
E infatti comunque la cosa che non ho detto prima è che nei vari viaggi in parassitologia l'unico insetto che ho trovato in casa erano dei moschini, che poi ci ha inviato anche il referto medico qual è stato, e quello che era assurdo è che se si parla di fine novembre, dicembre, quindi inverno freddo, non è assolutamente stagione dei moschini. Quattro di quelli in una sera ne ho trovati.
Beh, io adesso lascerei a te la parola per fare così un appello tuo personale, come, così, come preferisci, o alla classe medica o alle istituzioni. Ribadisco che questa è un'intervista per il sito tankerenemy.com, quindi questa intervista la potete trovare sui vari canali video e sul nostro blog, sarà disponibile, e quindi anche saremo disponibili eventualmente a raccogliere altre testimonianze. Quindi a te la parola.
È difficile fare un appello in breve perché le cose da dire sarebbero tanti. Comunque, i medici, vorrei dire un attimo di darti da fare, perché è facile lavorare sempre solo sulle cose che si conoscono, e non si può sempre rifiutare ciò che non si conosce o che non si può spiegare, anzi forse sarebbe un motivo più per iniziare a fare della seria ricerca, perché comunque il problema c'è, io ce l'ho, dove lo posso dire. È anche difficile perché oltre ad essere un problema strano è un problema che ti rende, ti lascia anche solo, perché comunque da quando so questa cosa a me praticamente mi hanno girato un po' le spalle tutti, e quindi è brutto perché comunque c'è una cosa che non sai cos'è, non sai
come
fino a che punto potrà arrivare, ma sai per certo che non c'è nessuno che ti può dare una mano. E quindi la prima cosa è, ecco, restare forti di testa, un buon equilibrio dentro, che ecco, io ho a giorni e a giorni no, sì. Però fino adesso tengo duro, vediamo.
Va bene, noi ti ringraziamo a nome di tutto il comitato Tankerenemy e speriamo che questa breve intervista possa essere non solo di aiuto per altri malati di Morgellons, che magari l'ideale sarebbe si costituissero in un'associazione a loro volta, in modo tale da poter tutelare i propri diritti dei cittadini italiani. Confermo che ci vuole un nuovo approccio da parte delle istituzioni, perché se questa malattia, così come è stato verificato anche da diversi studi negli Stati Uniti, ha un collegamento con le nanotecnologie, è bene che le istituzioni affrontino la questione e non mettano la testa sotto la sabbia per nascondere le proprie
responsabilità. Sì, ma lì hanno fatto anche peggio, perché io avrei apprezzato di più almeno la sincerità di dirmi: guarda, sì, cioè, questo problema qui io non lo conosco, non ti posso aiutare. Ma invece ti dicono: no, non è niente, vai dallo psichiatra, o un altro mi ha detto: butta via le provette, vai al mare, fai un figlio, cioè.
Sì, questo è l'atteggiamento che c'è stato anche negli Stati Uniti, i malati testimoniano le stesse cose che purtroppo hai dovuto testimoniare tu per tua esperienza diretta. Va bene, noi ti ringraziamo e speriamo di riuscire a trovare una soluzione soprattutto per te e per le altre persone che hanno anche loro questa malattia. Grazie ancora e alla prossima volta. Ciao.